Si apre la seconda commissione consiliare alle ore 19.37 del giorno 19.03.2019. Sono presenti i consiglieri Diaci Marzia, Ferrari Marco, Bonatti Remo, l'assessore all'ambiente Bacchelli Susanna. Oggetto, convocazione della seconda commissione consiliare. Servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tariffaria anno 2019.
No, devo dire che ci sono presenti questi qua.
Inoltre sono presenti Bernardi Luca, Paola Ghidoni del servizio... Paderni Luca, Paola Ghidoni del Servizio Tributi e Jobbastrai Bizzer Aram
di
IMAG. Do la parola a Paola Ghidoni.
No. Chi parla adesso?
Oh. Avete detto lui. Allora niente, passo la parola al rappresentante di IMAG.
Do la parola al rappresentante IMAG.
Buonasera. Allora, illustriamo il solito documento annuale, che è la relazione che spiega i costi del servizio e lo sviluppo tariffario successivo. Come dall'inizio della vicenda della tariffa puntuale, è una relazione che riguarda tutti e tre i comuni insieme, quindi l'Unione Terre d'Argine, Carpi, Novi e Soliera, che hanno un piano economico del servizio unificato. La relazione si compone di una parte descrittiva, se ce l'avete tutte, sì, la parte descrittiva dei costi del servizio e nella seconda parte lo sviluppo della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche. Le prime pagine sono di inquadramento, i risultati ottenuti negli ultimi anni a pagina 6, raccolta differenziata. Abbiamo il dato di preconsuntivo del 2018, siamo all'87% di raccolta differenziata. È un dato che a consuntivo è confermato, c'è un lieve aumento, addirittura adesso abbiamo chiuso, quando abbiamo stilato i documenti per mandare in approvazione prima di Natale, avevamo un dato di preconsuntivo, il dato a consuntivo hanno chiuso, conferma questo numero qui. Nel proseguio potete vedere prima una tabella di raffronto dei costi industriali del servizio. Nella pagina successiva lo stesso numero finale, che è il totale del piano economico finanziario, viene ridistribuito come previsto dalla norma per costruire la tariffa, per dividere tra costi fissi e costi variabili, perché sono quelli che poi generano la quota fissa e la quota variabile della tariffa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Questa cosa qua è prevista dalla legge sostanzialmente con una ripartizione diversa dei costi relativi al personale di tutti i servizi diretti. Quindi nella tabella a pagina 7 ci sono i costi reali industriali dei servizi, degli smaltimenti, dei trattamenti, dopo li vediamo in dettaglio. Nella pagina successiva apparentemente questi costi, gli acronimi CSL e CRT sono l'equivalente, CSL spazzamento, raccolta, trattamento, differenziati trattamenti e costi di raccolta, questi costi sembrano in realtà più bassi perché una quota rilevante, come previsto dalla legge, appunto non meno del 50% del personale relativo a questi servizi, per legge va spostato nella voce CGG, costi generali di gestione, e per cui questi 4 milioni in realtà non sono costi generali come sembrerebbe, ma portano dentro gran parte del personale dei servizi industriali di raccolta e trattamento. Questo perché appunto il personale è un costo fisso e la legge dice che questi costi fissi vanno in questa CGG per poi andare a generare la tariffa, la quota fissa della tariffa. È un discorso contabile che però ha una ripercussione sulla parte fissa e la parte variabile. Quindi apparentemente questi numeri sembrano completamente diversi, se non nel totale, ma è perché appunto viene spacchettato il costo industriale in un costo fisso del personale e lasciando il costo variabile nelle singole righe di costo. E, anticipo come è fatto nel documento. Da questo poi c'è a pagina 10 lo sviluppo della tariffa dividendo appunto quello che è il costo variabile e il costo fisso, quindi 4.242 di costi variabili e 7.194 di costi fissi. Da questa è la base con la quale poi, dopo i grafici di spiegazione dei vari servizi, si riprende poi a pagina 18 questo stesso prospetto, no scusate, pagina 19. Da questo stesso prospetto poi si costruiscono la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche. Questo giusto per capire da dove vengono fuori i numeri finali. Gli 11 milioni vengono divisi in 4 e 7 e poi quei 4 e 7 vengono divisi tra utenze domestiche e non domestiche. E si ottiene il gettito da incassare dalle une e dalle altre, con la quota fissa e la quota variabile, e questo gettito poi va ulteriormente decurtato all'inizio di pagina 19, questi 11.400.000 vanno poi abbattuti con una serie di voci come il contributo del fondo del sisma, il fondo regionale per il sisma, e le altre poste relative per esempio agli introiti dal Ministero dell'Istruzione perché le scuole non pagano la tariffa, una serie di voci per cui passano da 11.400 a 11.130 e con quello è appunto il monte di costi con il quale si costruiscono le tariffe e il gettito che deve garantire questa copertura. Ricordo appunto che le tariffe devono coprire integralmente il costo del servizio, quindi non ci deve essere scopertura. Torniamo adesso da questi monte gettiti, poi dividendo per tutte le utenze domestiche e non domestiche si arriva a determinare tutte le componenti della quota fissa e quota variabile delle utenze domestiche da 1 a 2, 3, 4 componenti familiari e la tariffa dello svuotamento del bidone e le voci che poi i cittadini vedono nella tariffa, nella bolletta dei rifiuti. Questo è un po' come è fatto il documento, non abbiamo cambiato niente, cambiano i numeri, ma la struttura è sempre quella da quando abbiamo iniziato. Tornando alla descrizione dei costi del servizio, sostanzialmente a pagina 7 c'è il riepilogo delle principali voci che abbiamo distinto appunto in tutto quello che riguarda i servizi di igiene e di tutti i tipi di raccolta, dell'indifferenziato, che ormai appunto è la frazione residuale, e di tutte le raccolte differenziate, quelle fatte porta a porta e quelle nel centro di raccolta o le raccolte chiamata. Ed è il nucleo più grosso dei costi perché sono i 7 milioni e 8 di questa somma di servizi. Poi c'è la voce relativa allo smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato, 1.088, tutta la voce dei trattamenti delle raccolte differenziate, quindi soprattutto il vegetale e l'organico, ma anche la carta e la plastica e il vetro e i pericolosi, che sono i principali rifiuti da trattare, e i costi comuni, soprattutto di ammortamento degli investimenti e gli accantonamenti, gli altri costi comuni, i ricavi che mettiamo sempre a sconto dei costi dalla vendita dei materiali o a mercato, quindi il 1.487 è quanto pensiamo di realizzare dalla vendita dei materiali, e poi quello che invece non è che non c'entra con i costi del servizio vero e proprio, ma che va però a comporre il totale dei costi del PEF, che sono le poste che vengono indicate da Atersir e sono una serie di costi a copertura di fondo, in particolare i fondi che servono vengono prelevati da ogni comune in base al livello di raccolta differenziata e di rifiuti smaltiti in discarica. Allora, ci sono il bonus e il malus. Voi avete un malus di una parte di questi 189.000 euro, costituzione fondi, è quello che viene prelevato per costituire i premi. E poi invece l'erogazione del premio, che per voi è 595.000 euro, che sono il premio perché avete raggiunto gli obiettivi. Siete, insomma, i nostri comuni AIM sono da quest'anno i primi 10 della regione. Della regione, perché manca Mirandola che è San Prospero, quindi essendo i primi di tutta la graduatoria sono quelli che riescono a beneficiare del contributo maggiore. Infatti i tre comuni dell'area del Tale d'Asine portano a casa questi 600.000 euro e altrettanti più o meno da area nord, perché appunto ormai tutti gli altri sono a una bella distanza. Siccome il premio è proporzionale a quanto rifiuto pro capite va in discarica, noi ormai siamo intorno ai 60 kg di indifferenziato ad abitante. I primi che vengono dopo di noi sono sugli 80 kg, quindi e sopra i 100-120. I bravi in regione oscillano intorno ai 100-120 kg. Quindi noi, essendo alla metà, il nostro premio è sostanzialmente quasi il doppio dei comuni, degli altri virtuosi della regione sostanzialmente. I non virtuosi hanno, tanto per darvi dei numeri, hanno tenori di 200 kg abitante di rifiuto da smaltire. Indifferenziato. Il premio è fatto sui chili di indifferenziato. E aver spinto così tanto, almeno se non altro, vale per anche a una ricaduta economica. Per questo.
Chiedono sempre dove finiscono i premi, vanno nel mucchio, poi dopo vengono ridistribuiti e fanno in modo questi premi che non aumentiamo le tariffe. Non si riescono a ridurre
Il rovescio è quello: per raggiungere questi obiettivi bisogna fare tutte queste raccolte che magari chi ha meno, più chili in discarica se la cava con raccolte meno costose. È tutto un gioco di costi e benefici, però almeno appunto con l'istituzione di questi premi la regione viene in soccorso di chi deve sostenere costi molto più rilevanti di raccolta, perché sostanzialmente è quello che succede in chi fa le raccolte spinte come noi, salgono molto i costi di raccolta, cala il costo di smaltimento, ma purtroppo anche eravamo partiti anni fa che le raccolte differenziate costavano molto meno come lavorazione del rifiuto in discarica e anzi davano ricavi rilevanti. C'è da rilevare che purtroppo man mano che tutti partono queste raccolte differenziate, e anche in Emilia ma in giro per l'Italia si spinge molto, man mano che intere regioni partono i costi i ricavi relativi alla raccolta differenziata stanno crollando. Quindi ah sì, ma va anche bene, perché in realtà questo è il tasto più dolente. Nei ricavi noi qui apparentemente cala solo di 100.000 euro, in realtà il 18 a preventivo avevamo pensato questi 1.600.000, in realtà ne abbiamo anche molti di meno, 300-400.000 euro in meno, perché c'è stato il tracollo della carta. In particolare nel 18 inaspettato è venuto il tracollo della carta, dopo che nel 17 la plastica ci aveva messo in difficoltà. E adesso da settembre in poi anche nel 18 c'è stata la saturazione del mercato del vetro, quindi in Italia adesso, oltre ad avere un problema sulla carta che è stata pagata molto meno dell'anno prima, anche il vetro è tracollato. Noi con la carta avevamo beneficiato di molti guadagni negli anni precedenti, perché eravamo usciti dal circuito obbligatorio. Ci sono dei consorzi obbligatori, il CONAI, quello che fa la pubblicità per Raio. Quelli lì sono consorzi obbligatori che garantiscono un minimo di ricavo, però appunto quando il mercato sale non premiano così tanto. Noi con la carta era un paio d'anni che eravamo usciti da quel meccanismo perché il mercato andava bene, abbiamo guadagnato molto nel 17 e nel 16, nel 18 è tracollato. Chi era dentro il consorzio obbligatorio ha avuto quel minimo garantito, noi non abbiamo avuto neanche quello, abbiamo avuto dei mesi in cui siamo andati a zero proprio, cioè, è già tanto che ci prendevano la carta. Nel 19 siamo corsi ai ripari, abbiamo detto ritorniamo dentro il consorzio obbligatorio, se anche il mercato salirà, almeno non... Per cui in realtà il 19, di quei 400 che mancano, siamo, immaginiamo di portarne a casa un po' di più. Quindi è un correttivo dovuto al fatto di essere rientrati nel consorzio della carta. E, però appunto sono tutte scommesse, perché ogni anno ormai il mercato è molto... Man mano che... più si satura il mercato, esattamente. E con la plastica 2 anni fa non era neanche un problema di costi, che noi con la plastica, essendo molto più critico come materiale, siamo dentro il consorzio obbligatorio, quindi lì abbiamo il costo garantito. Garantito se il consorzio ritira, perché 2 anni fa, appunto nell'estate del 17, a un certo punto per 2 mesi si è fermato, ha detto io ve li do, ma vengo a prenderli quando posso, cioè, nel senso che si era saturato il mercato e il consorzio non ritirava più perché non sapeva dopo dove, e quindi ci ha costretto a stoccare il materiale all'impianto, al compostaggio, chiedendo un'autorizzazione straordinaria, perché ha pagato dopo, ma si è fermato e non ritirava più. È un rubinetto che al contrario, siamo sempre lì, adesso va, però basta uno stravento che... No, certo, la Cina basta, ha smesso perché ha sviluppato l'impiantistica sua. Man mano che si sviluppano, da noi le raccolte e in giro per il mondo il trattamento di quello che loro stessi producono, non ritirano più, fanno con quello che gli avanza loro sostanzialmente. E in giro per l'Europa ognuno si cerca di gestire il suo, e tendenzialmente appunto c'è un esubero di... Cioè, per carità, no, non viene smaltito, però domanda offerta, più c'è offerta, no, meno viene pagata. E sperare appunto che ci sia sempre lo sfogo in qualche modo. E il vero problema è che sulla plastica non viene sostanzialmente, non c'è un'industria del riciclaggio vero del materiale. Cioè, se ne riesce a riciclare effettivamente in materiale nuovo una parte viene recuperata con l'energia, bruciandola sostanzialmente in inceneritori apposta per sviluppo di energia, non c'è un'industria dei materiali fatti con plastica riciclata, è residuale. E allora, su segmenti di plastica specifica c'è mercato, cioè se uno ha un monopolimero da ciclo produttivo, è quello lì, trova la strada giusta, a patto che ne abbia una quantità che giustifica un cassone, un trasporto, magari bisogna fare 300 km, quindi... Il problema della domestica e quella che troviamo nei sacchi nostri, nei cassonetti, è che è un mix di plastiche, quella lì viene anche lavorata, si estrae, però il problema è che la materia prima, per chi produce cose in plastica, costa meno il grano vergine fatto con la chimica che quello riciclato, e finché c'è sta... col petrolio così, nonostante che tutti si lavino la bocca che la plastica è, però usarla nuova, farla nuova costa meno che usare quella riciclata. Allora, di cosa parliamo? E quindi noi appunto queste cose, avendo spinto molto sulle raccolte differenziate, appunto si ottengono gli ottimi risultati, si fanno tutte le cose che vengono incentivate dall'Europa, dalla regione, però economicamente non è più vantaggioso che fare il cassonetto unico e bruciare tutto sostanzialmente, quindi non lo facciamo per i soldi, le cose che non si fanno per i soldi, è poco da fare, si fanno per l'ambiente, per evitare, ma economicamente comincia a diventare appunto, mentre 10 anni fa chi faceva queste cose poteva permettersi anche di abbassare addirittura le tariffe, adesso è un'utopia, è già tanto che riusciamo a galleggiare, stare lì e non continuare ad aumentare, perché dovendo fare un mucchio di servizi, il personale va pagato, e l'Istat viene incrementato e il gasolio a noi cresce comunque di anno in anno. L'Istat quest'anno è 1,5, quindi insomma L'1% di 11 milioni si fa presto a fare i 100.000 euro, insomma, solo per l'adeguamento dei prezzi. Poi non tutti i servizi, c'è stato un po' di ripresa, quindi in certi settori abbiamo visto anche aumenti più dell'Istat noi. Sui trattamenti, mentre i ricavi calano, siccome c'è tanto materiale e chi lo vuole anche di miglior qualità, bisogna trattare di più. Quindi calano i ricavi e ci aumentano anche i costi di trattamento, perché mandare via il materiale come mandavamo via anni fa ci torna indietro o nessuno lo valorizza, quindi tocca lavorarlo di più e difatti anche i trattamenti aumentano. Quindi aumentano i trattamenti, calano i ricavi e di tutti questi rifiuti differenziati, che sostanzialmente non è che perché sono differenziati non costano, costano meno, insomma. Hanno un altro vestito, invece che essere indifferenziato sono 7-8 tipi di altro rifiuto che va trattato e quindi queste le dinamiche. Di contenere le tariffe senza introdurre ulteriori aumenti. E c'è poi all'orizzonte, adesso noi abbiamo come riferimento Atersir in regione e dal 1 gennaio 2020 subentra l'Agenzia Nazionale per la Regolazione, l'Authority del Regolatorio, come con l'energia elettrica e il gas e l'idrico da qualche anno. Inizierà a regolare il settore dal 1/1/2020. ARERA è la nuova agenzia che sta sopra di tutti, sopra l'ATERSI, in teoria è l'ente regolatore che autorizza il massimo di costo ammissibile per i gestori e la tariffa e quindi dopo è quello che viene autorizzato per come costo. Come si svilupperà effettivamente non lo sappiamo, nel senso che questa agenzia vede tutta Italia, sta facendo una ricognizione dei costi in tutta Italia, nei gestori di più comuni come in Emilia-Romagna, fino alle gestioni in economia dei comuni, del piccolo comune che appalta o fa servizio in economia. Stanno facendo la ricognizione, dopodiché, essendo l'Italia lunga e varia, i costi standard regolati che usciranno da questa agenzia non abbiamo idea con che criteri si trasformeranno in linee di indirizzo cogenti per Atersir, che quindi dopo li applicherà a noi. Difficilmente ce li abbasserà e potrebbe anche autorizzare a costi maggiori, perché in Emilia abbiamo costi che sono anche inferiori ad altre regioni. AIMAC poi in Emilia è una di quelle che ha i costi minori, quindi per noi non ci spaventa, potrebbe autorizzare costi maggiori. Comunque, giusto per far la nota che dall'1/1/2020 c'è un ente regolatore superiore ad Atersi. Niente, poi allora nei grafici successivi sono riportati le varie componenti di dei costi del servizio che nella tabella precedente avete visto accorpati nei 7 milioni e 8 totali. Quindi come sono fatti questi costi? E questi grafici si prendono con il discorso fissi e variabili, quindi trovate in ogni voce, il CIGIND è il ciclo, allora, pagina 11 ci sono i costi di spazzamento, l'importo è di 987.000 euro di costo diviso tra smaltimento di quello che spazziamo, raccogliamo con la spazzatrice o col rifiuto abbandonato, e sono i 239.000 euro, più 748.000 che sono i servizi, la parte tolto quel personale di cui vi dicevo prima, di servizio vero e proprio. E così per ogni torta. La torta successiva è il costo di raccolta del solo indifferenziato, sono 408.000 senza quel costo di personale. Il successivo è il costo di smaltimento, sono ormai poco meno di 1 milione, quindi qui si vede la differenza grossa rispetto ad altri comuni, in cui una volta il costo relativo allo smaltimento del rifiuto non rappresentava il 10% del costo complessivo. Noi ormai, a spingere quasi al 90% di raccolta differenziata, fa sì che degli 11 milioni che chiediamo ai cittadini, poco meno di un milione è relativo a smaltire il rusco in discarica. Questo vuol dire abbattere dove la raccolta è ancora al 50%, non si paga nel nostro bacino. Se fossimo al 50%, questo milione sarebbero 5 milioni. Sarebbero 5 milioni sprecati a sotterrare un rifiuto invece che a pagare delle persone. Cioè, comunque, ecco, la ricaduta delle raccolte differenziate, oltre a essere etico e ambientale, produce comunque lavoro, piuttosto che sprecarli per sotterrare in un buco, almeno vengono utilizzati per far girare l'economia, insomma. Certo. Ah, per tutti. Quindi, appunto, questo milione solo pochi anni fa era 3-4 volte tanto già da noi, e in altri comuni appunto sarebbe 5 volte tanto se fossimo al 50%. Tanto per dirvi cosa c'è dietro a questi numeri, insomma. E, proseguendo, poi ci sono i costi della raccolta differenziata, di tutte le raccolte differenziate. Anche qui si vede bene, sempre al netto del personale che dopo è in un'unica torta, però mentre spendiamo 400.000 euro per le raccolte dell'RSU indifferenziato, come abbiamo visto prima, per le raccolte differenziate vengono spesi 2.700.000, cioè sono 6 volte tanto, 6-7 volte tanto. Quindi ormai il grosso dei costi di raccolta sono nelle raccolte differenziate, non più nell'indifferenziato. E un altro 1.500.000 i costi di trattamento, quello che vi dicevo prima, il CTR, pagina 15, per trattare, e nella torta si vede i singoli rifiuti, dove spendiamo, dove sono i costi del trattamento dei singoli rifiuti. Il grosso è l'organico, la fetta più grande, 621.000 euro, sono trattare la frazione organica. Poi altri 350 è il verde, il vegetale. E l'altra fetta rilevante, i tre spicchi più grossi sono organico, vegetale e plastica. Questi sono i tre costi grossi di trattamento. E fortunatamente la carta è molto buona, è molto pulita, quindi richiede solo 76.000 euro. Insomma, c'è lo splittamento del costo di trattare tutte le singole frazioni. È porta a porta. Abbiamo la plastica dei cassonetti e poi facciamo una raccolta di plastica per sono 200 soggetti che sono i supermercati, chi ne ha tanta che fa i 15-20 sacchi, allora lì abbiamo un giro mirato, però è ancora minoritaria. Abbiamo in progetto per il 2020 di togliere i cassonetti e fare a tutti la raccolta della plastica, però per ora nel PEF 19 non c'è ancora il nuovo servizio. E i ricavi di cui parlavamo prima è la torta subito sotto di pagina 15, dove si vede sostanzialmente la plastica ci costa molto il trattamento, però in compenso abbiamo anche un notevole monte di ricavo dalla plastica conferita al consorzio. E carta e cartone sono la fetta successiva, quindi 870.000 euro per la plastica ricaviamo, e 500.000 euro sostanzialmente per la carta e il cartone, sono le principali voci di ricavo. Poi c'è qualcos'altro, però sono molto inferiori, quindi un po' il ferro, ma ferro purtroppo non ne raccogliamo tanto, quindi magari un po' ci sparisce, un po' ce lo rubano. Andiamo anche. Sì, vabbè, certo. No, quello lì viene pagato, però i quantitativi non sono le migliaia. Plastica ne portiamo 5.000 tonnellate prima di fare 5.000 tonnellate di ferro. Ecco, carta e cartone siamo sugli quasi 10.000 tonnellate. Sono grossi numeri che col ferro ne facciamo, ma sono qualche centinaia di tonnellate, quindi ha un buon valore, ma ce n'è poco. Ecco, qui si vede quello che dicevo prima, a pagina 16. Nella torta dei costi generali, che sono appunto a una lettura non attenta sembra che abbiamo costi generali per 4 milioni, in realtà i veri costi generali sono 203.000 euro quelli sono i veri costi generali che non hanno, di staff di, che non hanno a che fare con i servizi. I 4 milioni e 400 sono il personale dei precedenti, così diviso sotto, e com'è diviso il personale? Ce ne sono 700 mila euro di personale del CSL dello spazzamento, e 2 milioni e mezzo di personale delle raccolte differenziate. Dell'indifferenziato, che è il CRT, 400 mila euro. Qui si vede ancora di più quello che vi dicevo prima: raccogliere l'indifferenziato costa quelle 408 mila euro che vi dicevo prima, più questi 428, quindi 850 mila euro per raccogliere il rusco, il bidone grigio ormai, che appunto ce n'è molto poco. Comunque nel bacino ci sono 35 mila famiglie, costa comunque 800 mila euro fare quelle lì. Però fare tutte le altre raccolte differenziate costa i 2 milioni e mezzo di personale più i 2 milioni e 7, quindi stiamo dicendo quasi 6 milioni di euro per fare le raccolte differenziate. Quindi appunto si risparmia lo smaltimento, ma si spendono 6 più 8, quasi 7 milioni di che sono appunto quei 7 milioni per fare tutti questi servizi che richiedono camion e personale. E da un paio d'anni poi ci sono i costi comuni e i costi di riscossione. A pagina 18 il Ministero delle Finanze impone da un paio d'anni che in sede di approvazione delle tariffe ogni comune deve confrontare il costo del servizio che mette in bolletta con un costo standard per regione, comune, territorio, e vengono raccolti annualmente tutti gli indicatori da parte del Ministero degli anni precedenti, e vengono costruiti dei file, delle tabelle per cui il Ministero si calcola questi costi standard. E ogni comune adesso, appunto, quando produce il suo preventivo, deve controllare che stia all'interno dei costi standard. E questi costi non sono uguali per tutti i comuni, sono fatti per fascia di abitante, per zona territoriale, per impiantistica a disposizione. Quindi il comune di Novi, se fosse in un posto dove non ci sono i quattro impianti che ha vicino, e fosse nella regione Sicilia invece che in Emilia Romagna, avrebbe un altro costo standard. Quindi sono fatti per collocare esattamente il contesto in cui un comune è. Però se un comune è in un contesto come quello di Novi, non deve costare più di quello che viene tabellato. Noi abbiamo fatto la verifica e siamo ampiamente sotto il costo, non avendo i singoli comuni, noi l'abbiamo fatto per la somma dei tre comuni, avrebbero diritto a stare dentro un costo standard di 13 milioni 646, e il PEF di quest'anno è in realtà 12.016, quindi è ampiamente dentro il costo standard, e è stata fatta la verifica. E finito appunto l'esame dei costi, poi c'è lo sviluppo della tariffa, che porta sostanzialmente, appunto, come abbiamo detto prima, a tariffe che non abbiamo fatto in modo che non siano diverse dall'anno precedente, sostanzialmente. Quindi i cittadini vedranno gli stessi numeri dell'anno scorso, sostanzialmente. No, in pratica sempre a parità di svuotamenti, ovviamente, c'è sempre il solito discorso che il bidone svuota, cioè se si comportano come l'anno scorso, quest'anno ganna la stessa tariffa. Sì, le tabelle sono uguali sostanzialmente a quelle dell'anno scorso.
La domanda che avevo fatto al suo collega anche l'altra volta, se si poteva prevedere uno sconto alle persone over 80. Quando si arriva a 80 anni d'età, se si poteva prevedere uno sconto sulle tariffe, tutto lì, ho chiesto. Automaticamente, poi magari quello di 80 anni fa la differenziata meglio che quello di 40, dipende. Però a volte è così, è un bacino utenza così piccolino che sarebbe un bel gesto, capito? Arrivi a 80 anni e da 80 anni, il suo collega mi aveva detto, se lo decidono i sindaci, lo facciamo. Torno a dire quest'anno, i sindaci avevano deciso di no, tutto lì.
Sì, no, no, ecco, fermo la risposta. C'è questo discorso, anche i sindaci adesso nostri hanno è una decisione collegiale, perché sono tre comuni e nella logica va appunto presa insieme. Il discorso di prima di questa autorità di regolazione salvaguarda il cittadino utente, però essendo nazionale e livellando, avendo come visione tutta Italia, da un lato può essere un vantaggio dove le cose non vanno bene, regioni in cui si è in emergenza, amministrazioni che spendono e espandono e magari non, sono in emergenza anche col servizio. Dovendo uniformare l'Italia, su certe cose potrebbe anche fare tornare indietro, quindi sull'ambito delle riduzioni e agevolazioni toglie un po' di potestà ai comuni e anche ad Atersir, perché Atersir è comunque una cosa regionale e un'autorità nazionale a volte è anche sopra, quindi magari invece di migliorare su certe cose, il fatto di essere omologati al resto d'Italia potrebbe far tornare indietro su certi temi come le agevolazioni e le riduzioni. Per esempio, noi nella tariffa porta a porta, per esempio, ci siamo inventati la riduzione per il discorso dei pannolini, che però in altri posti dove si fa questa forma di tariffa non viene fatta, per esempio. E addirittura poi l'abbiamo estesa anche a chi ha i pannoloni, quindi comprese le case di riposo, quindi domestico e anche non domestico. Queste cose qua, per esempio, non è in giro per l'Italia, non è detto che vengano fatte da chi fa la raccolta puntuale, quindi quando qualcuno dall'alto guarderà e darà delle regole comuni, chi lo sa, insomma.
Potrebbero imparare da noi.
Adesso, mi sembra anche che abbiamo detto l'ultima volta che siamo stati a Forlì, a Imola, dove eravamo, dicevano che per i pannoloni, mi ricordo c'era uno dei consorzi che diceva che aveva difficoltà a raccoglierli, cioè a fare la raccolta differenziata dei pannoloni, perché non sapevano che tipo di contenitore usare, poi c'era il problema della privacy, insomma avevano una serie di questioni per le quali i pannoloni finivano con l'indifferenziato, mentre invece poterlo dividere, visto che a Treviso c'è questo impianto, potrebbero conferirlo, lo so, però no, esatto, non funziona, non riescono perché non hanno questo tipo di raccolta. Allora io mi guardavo intorno e dicevo, ma noi ce l'abbiamo, che problema c'è? Non ho capito.
Abbiamo fatto delle valutazioni di partire con dei bilici e andare su a Treviso. Il problema è che quell'impianto adesso, per problemi autorizzativi, che la legge, su chi è avanti con le cose, spesso la legge, che vale per tutto il resto d'Italia, non si sono presi la briga di fare delle nuove leggi. Quindi su certe cose relative al recupero dei rifiuti non gli autorizzano che quello che esce da quell'impianto, hanno difficoltà ancora a che venga considerato materia prima seconda, nonostante venga igienizzato e tutto, perché la legge appunto non è ancora pronta per queste cose. Quindi loro lo stanno facendo funzionare, ma a dei costi esorbitanti, quindi anche portarglielo là finché ha quei costi abbiamo lasciato stare. E loro nel loro bacino però non se lo portano a casa, perché non fanno le raccolte come noi del bidone 1 e bidone 2. Noi che lo faremmo.
Hanno incaricato, mi ricordo che diceva che hanno incaricato una società per studiare la modalità di separazione dei pannoloni e che tipo di contenitore usare. Se glielo chiedono quindi Aiman po' prima e lo dicono subito.
Fa ridere, però abbiamo visto, è meglio partire in un posto dove non si è fatto niente prima. Noi abbiamo fatto più fatica a partire a ricambiare il servizio a Carpi, che si faceva già un porta a porta, quando abbiamo fatto questa storia dei bidoni, piuttosto che a Medolla, San Prospero o Mirandola. A Mirandola in centro lo facevano, però in comuni dove c'era il cassonetto abbiamo fatto il passaggio e in un mese o due è andato tutto a regime. Dove invece già si faceva qualcosa di diverso, cambiare quelle cose lì è stato problematico. A Treviso, che fanno il porta a porta con il loro bidone grigio unico da 15 anni, andare a introdurre un bidone nuovo con un coperchio diverso, sono preoccupati, ma succederebbe del casino, perché un conto è da noi che siamo partiti da zero con questa nuova modalità, l'hanno preso i cittadini come l'unica modalità, ma abituati per 15 anni in un altro modo, con buoni risultati e tutto, a introdurre delle, ogni volta che si cambiano le abitudini, anche quelle buone, comunque si fa della confusione, obiettivamente.
La seduta della commissione viene chiusa alle ore 20:18.